diretta dallo studio 1 di Radio Perla del Tirreno trasmettiamo
Vorrei poter trattare
è un programma che andrà per circa due ore e nel frattempo speriamo che la nostra compagnia vi sia gradita.
Ma se te lo dicessi, amica mia, la cosa sarebbe tragica, veramente.
Dicevo tutti voi da parte di Rocco Musumeci.
No, la rima con liscio, presto detta, però io non oso. Non oso, perché? Perché?
Mi auguro che sia di vostro gradimento.
Per noi.
La nostra voce.
È un segreto d'amore. Dolce mistero.
Programma ideato e condotto da Mimmo Surace.
Con tutta l'anima.
Consulenza musicale di Rocco Musumeci. Regia di Mimmo Villari.
Tu, paradiso per noi, ritrovato così, è un segreto d'amore, dolce mistero, per me, per te.
Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli amici in ascolto, qui è Mimmo Surace, la mia voce ormai la conoscete. È un po' emozionata, a dire il vero, perché non è, però si sente, vero, che è un po' emozionata, perché l'avvenimento di questa sera è un po' eccezionale, è una data importante per me e per tutti coloro che hanno avvicinato un certo personaggio di cui noi vi parleremo appunto questa sera. Io non so attraverso quali segni del destino in un giorno come questo mi metto accanto ad una persona, carissima persona, fratello d'un carissimo, fraterno, sincero amico, indimenticabile, vero, che fu Vincenzo Spinoso, affettuosamente detto Gegé. Sì, quel delicato, umano, sensibilissimo poeta e romanziere, no? Ma di questo ci parlerà lui, il fratello, il ragioniere Francesco Spinoso, che stasera è qui accanto a me e a lui, che ha seguito passo passo la sua breve vita e la sua opera, vorrei chiedere tante di quelle cose che mi sono rimaste così nell'animo da quando ho perso questo amico. Ormai sono 28 anni, sono passati 28 anni, oltre un quarto di secolo. Dunque, carissimo, carissimo Francesco o Ciccio, che dir si voglia, io sono veramente felice di averte qui con me e un po' emozionato, perché noi stasera andiamo a rivangare, a ricordare. So che tanti amici, appunto amici tuoi, amici del povero Cecè, sono in ascolto, amici miei. Che cosa vogliamo dire a questi amici, Francesco?
Beh, io anzitutto desidero ringraziarti per avermi invitato e soprattutto perché so che nelle tue trasmissioni spesso hai ricordato il mio povero fratello, e con poesie, con ricordi, con qualche aneddoto simpatico e qualche volta anche triste. Ora io vorrei dire qualche cosa di lui, insomma qualche poesia sua, qualche poesia in dialetto, qualche poesia in lingua, va bene, sì. E poi ricordare qual è stata tutta la sua opera di poeta, di romanziere, di scrittore, stroncata purtroppo a soli 36 anni, va bene, da un male che lo ha consumato poco alla volta. Non so se è il caso di cominciare subito con una poesia dedicata alla Calabria, che è stata da noi raccolta nel volumetto Umile Lampa, che abbiamo pubblicato nel primo anniversario della morte e che poi è stata ripresa più volte da diversi giornali, e quindi in parte ritengo che sia conosciuta. È una poesia del 44, va bene, però presenta nella sua attualità tutti i problemi della Calabria, vecchi, nuovi, i problemi di ieri, di oggi, che purtroppo sono ancora presenti. Se tu pensi che io possa andare.
Ecco, io prima appunto di leggere questa poesia, che se io conosco e molti amici non conoscono, sarà interessante. Io vorrei che tu ci parlassi così brevissimamente di Cecè uomo, no? Di quella amabile persona che abbiamo conosciuto tutti. Vedi, il solo pensiero mi commuove, perché io lo vedo ancora dietro quel tavolo, no? O nella stanzetta di sotto, vero? o nella stanzetta di sopra, vero, dove lui impartiva lezione, sì, ripetizione, sì, vero? E mi ricordo anche gli alunni che frequentavano, c'era Vincenzino Villare, per esempio, c'era Vincenzo Petropaolo, c'era Gaetano Spinelli, tutti amici. E io ogni tanto, tu sai, era solito appunto tutti i pomeriggi a una certa ora, vero, girare l'angolo della, della calata, diciamo così, di Romano, poi prendere quella via e chieto chieto, vero, quattro quattro, salire su. E facevamo delle lunghe discussioni sulla, e sulla vita e sul valore e di poesia e di letteratura e di filosofia. Ora, un tuo ricordo, diciamo, degli episodi che ti ha colpito di più.
Ma guarda, gli episodi sono tanti. Io posso qui dire che lui si potrebbe definire il poeta del dolore, perché in ogni sua opera, va bene, è richiamato questo sentimento. Va bene, infatti ti potrei dire che una delle sue opere ha come sottotitolo e come motto: non ha il mondo benché, dunque, non ha il mondo, scusa che sono anch'io, sono un po', dice così: ben non ha il mondo che il dolor pareggi. Ecco, lui al dolore lo mette al di sopra di ogni cosa, il dolore di cui lui ha sempre sofferto, insomma, lui ha sempre lottato, come abbiamo scritto nella presentazione di questo volumetto, abbiamo scritto: lottò sempre con sofferenza costante contro un destino avverso, fino a quando il 28 dicembre del 51 la morte, che non placa ma rapina, ne spezzò la cara esistenza.
In fondo il dolore è la suprema emozione di cui è suscettibile l'uomo, no? E tu sai benissimo che senza il dolore si costruisce niente. Ecco, ora, dicendo, restando un attimo appunto su questo dolore, che spesso è, diciamo, pascoliano, vero? Diciamo, somiglia al dolore del Pascoli, quella malinconia, sì, velata, eccetera. Qualche altra volta invece è un po' struggente, direi un po' più vicino al Leopardi, no? Io infatti, leggendo la poesia appunto di Cecè, io ho sempre detto che c'ha un po' di Pascoli e un po' del Leopardi a volte, no? Però sa essere anche sorridente, scherzoso e anche, certo, satirico e amaro,
specialmente nelle poesie in
dialettale, no? Che noi ne faremo una specie di indigestione stasera, perché tu, grazie al cielo, no, perché è bello che ritornare, perché io ho sentito delle parole che non si usano più, ma lui riusciva a trovarle, per esempio quello smamma, quel di panà, che so io, insomma, poi sentiremo da te.
E allora, per esempio, tornando sul dolore, ti volevo dire, per esempio, nel suo romanzo Carmela Zivillica, che io ho qui, di cui ho qui il manoscritto, come motto c'è scritto così: sulla trama sublime del dolore.
Esatto.
Ecco, ancora ritorna questo sentimento di cui lui che è stato, credo, vittima e maestro.
Permetti, e questo è un verso che poi riporta in una sua poesia.
Sì, si riporta in una sua poesia.
È vero?
Sì.
È vero che ricordo tutto. Sì. Allora, ecco, noi vogliamo iniziare questo omaggio, vero, al caro amico scomparso 28 anni fa, ma io sento, io non so perché, ma io, ci sono delle vie segrete, dei cieli segreti, ma penso che, non so, da qualche parte ci ascolterà. Allora, sentiamo un po' questa poesia dedicata alla Calabria, incominciamo con questa?
Sì.
Ecco.
Calabria. Calabria, terra nossa, terra d'ogni caddizza, scaglia puntusa e dura, pecia senza ricchezza. Sempre tu fusti l'ultima, la meno calcolata, pettana de brigante fusti e simmontugata. E cu t'ava a canuscere, cu te pote prezzari? Tu si superviusa, non sai le mosenari. L'omeni che nesciro della tomace sana furo trovagliaturi, gente de bona gana che pen pezzo de pane lo mondo umbrello caro e cu sudure e sangue la terra annaffiaru. E solo per l'ambiria che rusica lu cori, ti dinno che se mamma d'empami e tagliacori. Ma fusti e si regina, che dezza è sempre d'una, e de lacrime e sangue è fatta a tua coruna. Fuoco, colera, laga, guerra e briganteria, e terremoto e fami, mai si sperdiri tia. E sempre risorgisti, sempre gli tasta la testa, sempre dopo martoru campaniasta a festa. E ora megli sempre, irgite mamma nostra, e maraviglio o mondo ancora cato fossa. Scava tra le maceri, le to morti su terra, e per i vivi toi zappa e richianta a terra. Questa è una poesia del 44.
dirti che mi hai commosso e dirti poco. Ora io voglio così ricambiarti con un omaggio musicale che Bimbo Viller credo abbia pronto lì, e quella dolce terra di Calabria che a Cece piaceva tanto.
Cara bella e splendida regione, sorriso di un'eterna primavera, è nato nel mio cuore questa sera un canto dedicato solo a te. Dolce terra di Calabria, sei come un fior, profumo tuo mi inebria, carezza il cuore. Dalla Sila alla Spromonte, fra aranci e fior, la natura sembra in tecnicolor, nel tramonto tutto d'or. La tua costa è un bel giardino sul mare che ogni cuore fa sognare. Vola per te il mio cantico d'amor, solo per te, o Calabria del mio cuore. Forestier che vieni da lontano, d'accordo che l'Italia è un bel giardino, ma ignori tu quest'angolo divino, che il cielo, il sole e il mar sembra baciar. Per te il mio cantico d'amor, solo per te, o Calabria del mio cuore.
Bene, dopo questa parentesi dedicata tutta alla Calabria, io vorrei ancora chiedere qualcosa, no, Mimmo, ancora non per la poesia, vogliamo fare due chiacchiere perché sa ricordare un amico, ci sono sempre dei lati, dei risvolti, dunque io ho avuto, tu sai che Cece a un certo punto per corrispondere con me ha voluto imparare il Braille, no?
Sì.
Il sistema speciale per i non vedenti.
Sì.
Ed ebbe una fitta corrispondenza. Io a Bologna, lui a Bagnara,
sì, sì.
Ci si corrispondeva. C'ho tante di quelle lettere in Braille sparse, no? E mi raccomandava sempre una cosa, no? Dice, cerca di farti onore, cerca di essere te stesso, cerca di, così, per quell'amore, vero, per la terra, per la Calabria, no? Cerca di far parlare di te. Io nel mio piccolo ho mantenuto questa promessa, e se l'ho fatto è per la forza che mi dava lui da lontano, con queste lettere in Braille che mi arrivavano, e andavo tutte le mattine in quella famiglia di cui hai conosciuto una delle ragazze, vero, la Maria Vannini, che poi
sì.
Venne qui una volta ad accompagnare me, vero, da Bologna, e che anche Cece conobbe, e anche con lei ha avuto una fittissima
sì,
corrispondenza,
sì.
Cioè, si potrebbero pubblicare.
Beh, guarda, in materia di corrispondenza c'è un cassettone tutto di, perché lui usava conservare le lettere che riceveva e conservare in ogni busta anche la risposta che faceva, corrispondenza con amiche, con amici, con,
sì, sì.
Con scrittori,
anche con Zavattini,
anche con Zavattini, recentemente insomma 20 mesi prima di morire lui aveva ripreso e aveva mandato a Zavattini delle sue novelle, e nella risposta a Zavattini, che allora stava poco bene, bene, rispondeva che trovava valide queste sue opere, va bene, queste sue novelle, che lui aveva intitolato Mal di Calabria, proprio come sì, il titolo complessivo di queste novelle, e poi diceva che li trovava validi, dice, salvo qualche difetto di maniera che potrebbe essere modificato. Comunque lo ribadisce in due lettere Zavattini, che riconferma questo suo giudizio. Va bene. E comunque, se mi permetti, io adesso vorrei, ecco, sì, leggere una cosa che ti riguarda. Io fra le cose di mio fratello ho trovato una serie di
epigrammi.
Beh, di epigrammi, sì, sono delle quartine,
esatto,
intitolate tutte L'amici mei, e ce n'è una che ti riguarda personalmente.
E io la
dice così: Micu Suraci, orbusì, ma spertusa mure e porti, leggi u fundo dell'anima e du cori. Se poi si assetta avanti o pianoforti, di femmine diventa u squagliacori. Quindi è una...
Sì, aveva questa... Io mi ricordo, a proposito di questo, mi hai fatto sorridere di cuore. E mi ricordo quando c'era un pianoforte sotto lì, si
sì,
ricorda,
sì,
dai Lanzo.
Dai miei cugini,
ecco,
sì,
dai Lanzo. E ogni qualvolta che ci si poteva sedere al pianoforte, lui mi sussurrava qualche verso a proposito. E sono tutte cose che mi vengono così. Tu ricordi quella strofetta che faceva «Dorme figliuzzo meo, dorme e riposa, che a mamma tua pettia cogli una rosa». La rosa, una gardenia, accento giuri in segno di lo so bene, lo so amore.
Beh, guarda, io posso dire forse che tu hai maggiore ricordo di me, perché io, come
sì, perché
saprai,
vivevi molto a Reggio, no?
No, io vivevo prima, insomma, tutto il periodo, io sono dovuto andare a Pesaro a studiare, insomma, purtroppo a Bagnara allora non c'erano neanche le scuole medie. E quindi io sono andato a 1300 chilometri, sono tornato e subito ho cominciato a lavorare a Reggio, quindi io partivo la mattina, mi ricordo quella mattina del 28 di dicembre, io sono partito normalmente e poi mi hanno bloccato a Villa San Giovanni con una telefonata, ricordo come fosse oggi che sono stato invitato dall'altoparlante a tornare a Bagnara perché c'era lui che era ormai in coma dopo un'agonia lunghissima e un'agonia che non finiva mai, che tagliava proprio il cuore a tutti.
Io ebbi la notizia allora a Bologna, proprio in via dell'Oro, si chiama ancora, proprio da Maria Vannini, la quale appunto seppe lei per prima la notizia e non sapeva come dirmelo. A un certo punto c'è stata tutta una... pianse lei, piansi anch'io, è stato veramente un grosso, grandissimo dolore. Senti, ma noi torniamo a un ricordo sorridente, tu c'hai lì, ecco, io pensavo di leggere qualche cosa io, ma voglio ancora te, e soprattutto vorrei dedicare questa, poi perché noi ci ascoltano un po' tutti, se ci ascoltano i calzolai, ci ascoltano in generale, ci ascoltano un po' tutti. C'è un calzolaio detto Dante Leone, si chiama Dante Leone, penso un po', e segue questa trasmissione, e un giorno io leggicai una poesia di tuo fratello che si intitola appunto «E ha passeggiato un pezzolo», come si chiama? Tu ce l'hai sotto.
Beh,
adesso
non...
Mi pare che è dai Muzzone, no? Dunque, quella, aspetta, come si chiama pure, aiutami a dire.
Ah, ho capito, sì.
Ho fatto Rigiro Limoni, sì, cioè, sì, adesso in questo momento non mi sovviene, però tu sì, ce l'hai sì, lì.
Se, cose guarda, do mondo.
Cose do mondo, vero? Ora, la vogliamo dedicare appunto a questo carissimo amico, perché dici, guarda, mi piace ancora il sanguigliuno, insomma. Allora,
beh, adesso... guarda, io non so se la leggerò bene, perché, sai, non è che ce l'ho tutte preparate. La prima è una poesia che ho letto anche in altre occasioni, e quindi questa non lo so. Comunque,
è brevissima, è brevissima.
Nu jorno io un amico dimmo po' pezzolo, e nu le mune l'uno mbescammo in un figliolo. L'amico che ste furbo, lu soi su lu cangiau, e du poglie i turruni de botta lu varau. Na poglie stu turruni la dezze per ceppali, e cucchiste scippau du chile menzi i sali. Stu sale sa cangiau cu centa vescotteia, e poi pemmele d'una voz mezza veteia. E custo cangia, c'è casa s'aggiustau, e non saccio più quanto fegura se si tagliau. Ora tra la provincia lo sanno tutti quanti, e io gli occhi russo i tutti i commercianti. Io invece mu mangiai babbo lo melmuni, e dopo mi pigliai sparte lo sanguigioni.
Capito? Questo è, dico il poeta del dolore, il poeta appunto della malinconia.
Beh, ma guarda, sapeva essere, ecco, guarda, anche... per esempio, io ti posso dire questo, che in diverse sue poesie, per esempio, ecco, io qui ho sotto mano un'altra sua poesia che è ancora abbozzata, va bene, sì. Ma nella quale in pochi versi sì. Nomina tutti i punti di Bagnara, tutti i punti, come dice lui, strategici. puliti, ariusi.
Ecco, bene,
allora... e la poesia finisce in una certa maniera.
Che... No, ma adesso tu ce la leggi tutta, perché tu ci puoi mettere... ma di questi punti di Bagnara siamo curiosi di saperli anche noi, perché...
Allora, questa è Via Marina.
Da Via Marina.
Io dico, in ta Bagnara avimo 100 sate larghe, ariusi, pulite, drezzati. Avimo la Serena, avimo Marturano, avimo Lupezzolo, la Villa Suprochiano, avimo la Chiumara, la Turri, a Mareneia, e pavande purei avimo a Livareia. Picchi cu tante posti che ponno ristorari solo in ta Via Marina, noima a passiari? E che inceste lumeli o fare da serata che a tutte case cogliono non ta stuparmo de sciata. E poi la poesia continua, sì, spiega sì. Tutti quelli che...
Ma
e finisce, e c'è cu vene per l'aria, cu per la someluzza, cu me sente du mare li chiaure la puzza, ceste cu vace e vene mi si sperde li guai, e c'è cu arrete e femmine ne va cercando assai. E la poesia finisce, e infine c'è Vicenzo, che capuru passia, e scrive verso Bab così, me s'allenia.
Era lui, il Vincenzo, vero, che chiude la poesia. Però dico, oggi è cambiato qualcosa, non è più a Via Marina, vero, o passia, ma non Sciatune. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto appunto a 30 anni fa. Questo è giusto per ritornare un po' al sorriso. E si potrebbe continuare. Ora, io pregherei, se qualcuno volesse unirsi a noi, qualcuno degli ascoltatori che ha conosciuto da vicino è il Cece Spinoso e qui il presente Francesco, può unirsi a noi nel ricordo con qualche episodio che così a cui ha assistito, qualche cosa. Noi gradiremmo anche, è vero, una qualche telefonata che così ci dica, non bravi, ma dico, vi piacciono queste cose? Ricordare un personaggio come Cece Spinoso, che forse pochi conoscono, soprattutto i giovani, no? Noi vorremmo proprio, come dire, farlo ritornare a galla attraverso la sua opera. E poi c'è una tua idea, no? In tutta questa opera, tu c'hai un'idea che io ho accarezzato anch'io,
un'idea,
no?
Un po' vecchia, insomma, un'idea che io vorrei poter, se era possibile, raccogliere le sue cose, insomma, soprattutto il romanzo, perché ovviamente le opere in dialetto sì possono avere qualche pregio, soprattutto
in seno alla Calabria,
ma quello che interesserebbe a me era poter ricordare mio fratello con la pubblicazione del romanzo e con la pubblicazione delle poesie e delle novelle, che sono almeno una ventina di novelle che io...
Si potrebbe
ovviamente
fare tutto un volume, insomma.
O un volume, o due volumi, o due, insomma. Volume. E naturalmente noi vorremmo dedicare qualche cosa al nome di lui, insomma, con questa. È un'iniziativa che magari dovrebbe prendere corpo, insomma, sì. È un discorso
da affrontare con in sede competente, vedi Proloco, vedi amministrazione comunale.
Non lo so se dovrebbe essere in campo locale o in campo regionale, insomma, io...
Ma qualcuno è necessario che si muova qualcuno, insomma.
Ha lanciato.
Senti.
Ora, ecco, volevo leggere un'altra poesia in dialetto che
benissimo.
Per me è molto bella ed è sempre riportata in questo volumetto Umile Lampa che noi allora pubblicammo. È una poesia dedicata o mutelato, insomma, è una poesia pure intrisa di tanta poesia, di tanto
colore.
Sentimento.
Sì.
Un mutelato. Mamma, mammuzza mia, per caretate, state vicitto, mamma, non ciangite, e deste cose più non deparrate, non ci pensate più, non va friggite. Io sentì, io embe rottura i coi, voi siete capi mia, io capo voi, mamma, e non c'è più meglio stucatoio fino a che si manite tutte e due. Se me lassate voi, sui su perduto, ora che sogno ciunque e buon annenti, ma com'hai della mamma fucciaruto? Dunque, ririmo, ma a gula china, ririmo che se passa e caende senti, va c'è siete a mare e assassina.
Non c'è da aggiungere alcun commento. Un po' di musica chiederei al regista per interrompere un po', eh? Bene, io vorrei in certo senso, carissimo Francesco, ricambiare così con tre lirichette scritte da tuo fratello in lingua, no? Io sì. Apprezzo moltissimo quelle cose che tu hai letto in dialetto, io mi ci annego proprio, ci sguazzo dentro, no? Ma non so, per una certa forse stortura professionale, io ebbi a che fare allora con gente che non parlava certamente il dialetto bagnarodo. Io fui a Bologna, fui a Milano, fui a Roma, mi sono dovuto un po', capito, adeguare alla madrelingua. E allora forse qui riesco un po'
meno congeniale, insomma.
Ecco, riesco un po' meglio, vero, sì, a leggere queste tre preziosissime cose di tuo fratello. E siccome so che le tue sorelle sono in ascolto, ce n'è una appunto intitolata Sorella, poi c'è appunto Contrasti e poi Offerta, cose che io ho imparato tutte a memoria. Allora, sorella, all'ombra del vivo dolore, raggiante la carne che piange, io sento un povero cuore che batte e si frange. Travedo due labbri serrati su un pallido volto dolente e un paio d'occhioni smagati di bimba languente. Così, nella dolce ventura che il male per poco cancella, così, nella pena che dura, te trovo, sorella. Contrasti. Preziosa sui peluzzi dell'ortica riluce al primo sole una lacrima di rugiada minuta, e la gioia che nasconde il dolore, la luce che risplende sul male. Offerta. Bevi alla mia sorgente, o pellegrino. Sentirai lieve la strada che t'avanza, fatta di tristezza e di dolore l'acqua che t'offro, la tristezza dei soli, il dolore dei vivi. Bene, caro Francesco, mi pare appunto che la nostra trasmissione stia andando, vero, scorrevole.
Sì,
appunto.
Io vorrei adesso...
Ecco, volevo parlarti con una cosa. Mi pare, se ben ricordo, che Cece prendeva degli appunti, scriveva una specie di diario, no?
Sì, è un diario, uno dei, potremmo dire, uno da almeno dei due diari, quello a cui io in questo momento voglio riferirmi. È un diario che va dal 25 luglio del 43 all'8 settembre del 43, quindi in piena guerra, in pieno galleria, e quindi è un diario di cronaca, anche dal punto di vista storico potrebbe essere interessante, con appunti, osservazioni, considerazioni umane, commenti sui libri che lui in questo periodo legge e che poi riporta. È un diario che comincia come una specie di lettera lunghissima, una lettera a un'amica ipotetica, e che poi man mano che si va avanti, siccome in quel periodo purtroppo anche lui ha trascorso un certo periodo in galleria, diventa frammentario, diventa scritto su pezzetti di carta, dovrebbe essere riordinato. Ecco, io ho voluto prendere un appunto,
sì,
di un giorno, 26 agosto 1943, 26 agosto 1943, già c'era stato il famoso bombardamento su Bagnara, sì, che aveva fatto tante vittime. E dice: brutta notte quella trascorsa, mi sono alzato prestissimo e disperato e sono fuggito verso casa. In pochissime ore di solitudine e di silenzio ho letto l'Arzigogolo di Sembenelli. Da tantissimo tempo cercavo quest'opera. Poi continua con commenti sui personaggi, con raffronti di questi sì. personaggi dell'Arzigogolo con altri personaggi di altri libri. E poi continua la sera, sempre dice: scrivo alla luce di un lume a petrolio, tra il cicaleggio urtante della comunità, della promiscuità che mi circonda, qualcosa di infernale. Fra poco è notte, io penso che se il sonno non verrà a salvarmi, avrò da ascoltare discorsi scipiti, motteggi debosciati, rutti, flati, vergognosi. Non ho mai consultato e maledetto il mio orologio come in queste poche notti. Me lo ritrovo tra le mani, lo prego quasi che mi anticipi l'alba. Se non fosse per i miei cari che temono di restare a casa, tornerei fra le mie pareti, fra i miei libri, fra le cose distrutte di quel mio regno che ho odiato un po' per il passato e che oggi rimpiango, adoro per sempre. E poi segue una brevissima poesia che è evidentemente scritta di getto e dice così: casetta ferita. È una poesia dedicata alla sua, alla nostra casa. Casetta ferita. Non più custodisci il patire e il pianto della mia vita. Non più proteggi il silenzio e la solitudine della mia giornata, casetta ferita. Solo oggi ti porto nel cuore. Ti sento come cosa di carne inconquistabile. E più avanti, in un'altra giornata, dice, scrive così: nella notte insonne trascorso ho sentito dalla voce di una vecchina una parola nostra che è assai bella. Zaharia. Zaharia da Zagara. In italiano si potrebbe corrispondere a pulizia, lindura, ma non credo si possa tradurre compiutamente. Zaharia sa di profumo e rende l'idea del puro, dell'immacolato, meglio di qualsivoglia voce italiana. Ecco, questo sono degli sprazzi di un diario che, sì. ripeto, comincia, dura dal luglio del 43 fino a quando c'è stata poi lo sbarco degli alleati. E
tu dove eri in quell'epoca?
E io ero pure io in galleria, insomma.
E seguivi tutte queste vicende.
In galleria. E a proposito della galleria, trovo sempre in questo suo diario un'altra quartina simpaticissima, un po' forse, ma credo che si possa leggere, non c'è niente di strano, insomma, in dialetto. Dice: in galleria, o foco mio che vita in galleria, c'è fami, site, fetu e parrasia. Ci sono pulici, muschi, muschiglioni, cacate, cacatei e cacatuni. Ecco, come vedi, lui
sì,
passava
sì.
da...
È un osservatore,
anche passava da questi scritti in italiano e detto tutto questo, scritti evidentemente di getto.
Sì, sì.
Come ritengo che di getto sia una poesia che io ho trovato, ripeto, fra le sue cose che magari leggeremo più in là,
sì, sì, no,
Bagna Rotazza, sì. insomma, dedicata... Sì. alle nostre donne, alle donne sì, di sì. Bagnare e soprattutto alle viaggiariche.
Ecco,
ovviamente
sì.
è una poesia scritta all'indomani in pieno contrabbando, va bene, in pieno periodo di contrabbando.
Sì.
E quindi
sì, adesso la leggerai. Io volevo fare un'osservazione, dico, era un osservatore acuto di tutto quello che gli accadeva attorno.
Ah, sì, indubbiamente.
Perché io mi ricordo, appunto, quando dice: "Andiamo, dove mi porti?" Dice: "Andiamo a fare una passeggiata." E mi portavo Bobizzolo, e la passeggiata preferita era quella di Bobizzolo.
Sì, ma... infatti scusa che ti interrompo, c'è una poesia che io non ho qui, ma che ricordo, una poesia nella quale lui dice: se un giorno arriverà la morte mi dirà "Iamo Vincenzo, iamo Ninde", che è pronta, insomma, mi pare che dica così, e io gli chiederò ancora un'ora di perdonanza, dice, per andare all'acqua signora, per riempirmi la panza di quest'acqua meravigliosa, insomma, che c'è,
sì.
Come per esempio in un altro, ecco, era particolarmente attaccato alle bellezze del paese, perché io qui ho un'altra poesiola, dice: lume paese in angolo di cielo, un tesoro che è tutta vita mia, lu posso passiare a tutte l'ure, e a tutte l'ure mi ricreò lu cori. Lu mar, u cielo, a luna, la chiumara, le scogli, i monti, ricchezza parapare, e staria fina, staria che di montagna e di marina. Poi continua la poesia.
Io ti rispondo in italiano, sempre col mio paese, scritto da tuo fratello, che dice: cornice limitante l'infinito è il mio paese, eccetera, eccetera. Dico, era un amore al paese, vero, che non solo appunto lo cantava nella nostra lingua, in bagnarotazzo, ma poi lo trasferiva nella madrelingua, e con questi versi appunto che sanno di Pascolo e di Carducci insieme, no? Cornice limitante l'infinito, il mio paese, scoperto financo nella polvere stagnante sulle cose, financo nelle toppe dei parassiti, dei vagabondi immiseriti. Questo era Vincenzo Spinosa. Bene, e allora, siccome tu hai promesso appunto, vero, di far rivivere questa donna bagnarotazza, vero, d'un tempo, che non so se è cambiata.
Non è d'un tempo, perché credo ancora, che sia sempre.
Sì, ma un po' cambiata forse adesso, forse mette le calze, una volta non le metteva. Adesso qualche cosa forse è cambiato, però ai tempi appunto dice c'è, a bagnarotazza era questa, insomma, è così dipinta, vero, come una foto dal vero, insomma. Allora leggecela, grazie.
Bagnarotazza. Bagnarotazza femmina arresciuta, semenza da Calabria forte e sana, ti sapo un mondo, beia, e ti saluta, ma issa di ciovaglia e buona gana. Tu lavi, tu ripezzi, tu carrii, tu duni vitognanna non nucenti, tu porti pane a tutti, e inciallazii pe figli pure carne e sacramenti. Serva, figlia, mugliere, soro, mamma, tu paghi cari contentizze spani, che inguento su pettia, inguento che smamma. Resta, regna femmina, a scorno i tutti i cani, che cotta ti vorria non sa la fiamma, a scorno i con un campa i su lupani.
Dico, a sto punto, via, via, via.
Bagnarota chi fatti pela mi sintendo mercanti la voce tua d'argente narmi porti su viso testa con ferma camminata regina di la strada la dai a spazi tutta l'annaga. La sai, perciò di Dio mi innamorai. Terra di fiumi, di marinari, terra d'amori, parche e lampari, mai nasci belle cari, la fima che vampo di bagnara. Tu fino ruggi, oh
nella pagna rota di roba dai portar da fighe e casolar fu garba tutti sai a contentar cantando la fumara rumor di luca lulave poi sciamprar la sciupo Roma più fresca di la giura non usi mai misura siccome ti cria un marinato tutti luci.
Pronto? Ecco, noi eravamo convinti. Pronto?
Sì. Sono Mimmo Fedele.
Mimmo Fedele, quale
volevo
piacere.
Volevo congratulare con te per l'ottima trasmissione che stai conducendo e poi per il magnifico ricordo del nostro comune amico che veramente mi ha commosso.
Senti Mimmo, io non pensavo di una tua presenza qui, cioè sì, qualcuno mi ha detto di aver visto i tuoi figli in giro, no? Cioè la tua telefonata, cioè ci ripaga di tutto, cioè io so, e stavo per dirlo, la gente ci ascolta commossa e non osa prendere il telefono. Sì. Perché la trasmissione va così, perché è una trasmissione fatta di ricordi e non c'è niente da fare, noi siamo qui a ricordare, a commuoverci, a recitare, a dire appunto. Ora mi diceva qui l'amico Spinoso che c'è l'epigramma anche per te.
Ah sì, è questo.
Ciao, ciao Mimmo.
Il telefono non è una cosa facile, uno deve superare una forte commozione.
Esatto, ora solo un professore di matematica poteva fare tutto questo.
Sì, ma ho trovato la forza, ho trovato una forza particolare. Ti volevo dire ancora che mi ricordavano quelle note, quelle parole che tu dicevi, che in un solo strumento si racchiude la voce dell'infinito.
Esatto, riferendomi al pianoforte.
Sempre col povero Spinoso.
Riferendomi al pianoforte,
sì,
ricordi?
Riferendomi al pianoforte.
Tu hai sentito come mi ha bollato, no?
Sì, come... ma anche lui ha racchiuso in poche parole la bellezza dell'infinito e ti ha descritto nel modo migliore, perché tu ci stai tanto vicino, sei nel nostro cuore e nei nostri sentimenti.
Io ti ringrazio.
Ad ogni modo, ti abbraccio.
Senti, no? Aspetta Mimmo, perché adesso devi assorbirtelo anche tu il tuo epigramma. Perché...
con piacere, e l'ascolterò con piacere perché ho qui la radiolina accesa.
Ecco, allora, Francesco sei pronto?
Posso andare, sì, volevo salutare a Mimmo Fedele.
Grazie.
Ciao.
Grazie,
ecco, allora la quartina tua dice così: Mico Fedele, sta amico matematico, che cosa sa per fare? Ma impatti i cerimoni, lui lo può pattare.
Mi ha pennellato.
È stata, no?
È stata una pennellata magica.
Sì, sì, ha pennellato un po' tutti, perché quando scriveva, sapeva quella che faceva, insomma.
Mimmo, ti abbraccio affettuosamente.
Grazie.
Tanti auguri.
Ciao. Salutami tutta la tua famiglia.
Congratulazioni ancora per l'ottima trasmissione.
C'è anche il nostro Mimmo Villare che va ringraziato, che lui dirige l'orchestra qua.
Ringrazio tutti i tuoi amici che collaborano.
Grazie a te. Ciao. E stavo per dire proprio questo, Ciccio, no? Dico, la gente è lì e stenta a prendere il telefono perché ricordare un amico come Cece non si può restare che lì, ascoltare e commuoversi. Anch'io avrei fatto da ascoltatore la stessa cosa, ma sarei rimasto lì buono ad ascoltare, insomma, no? E noi, io mi auguro di riuscire a ricreare appunto, vero, attraverso e le poesie, vero, e i pensieri appunto, e questi epigrammi, questi quadretti poetici appunto dedicati agli amici. Dal momento che ci siamo, vogliamo ridestarne, per esempio, no, a proposito di queste pitture che facciamo, no? Mico Fedele, zac, a volare, un amico che è stato molto vicino a me, molto vicino a lui, è stato sempre presente fra noi. Ora, per esempio, so che ce n'è uno, per esempio, dedicato a un certo Gino Barilà, è vero o no?
Sì, ce n'è.
Ce n'è, vero? Ce l'abbiamo qui? Ce l'abbiamo?
Sì, mi pare di sì.
Ecco, tutti conoscono Gino Barilà, chi non conosce Gino Barilà, no? Ora,
possiamo dire.
Beh, io mi auguro che sia in ascolto, Gino.
Se non è in ascolto.
Vorrei salutarlo e fargli tanti auguri, dirgli che io lo ricordo sempre con particolare simpatia. Se non altro per tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme sulle vetture ferroviarie.
Allora, come suona questo epigramma per Gino?
Gino Barilà, nascosto di terremoto un pastato con un burcano, con un pugno di dinamite e con una bomba a mano. Mentiteci passenza una marcia bersagliera e avanti a voi vedite sto giumbo dell'ampera. È una descrizione simpatica, ma comunque io...
Contrariamente al cerimonioso mico fedele, eccola qua, arriva. Bene, e dopo questi piccoli uomini che siamo noi, no? Mico Suraci, Mico Fedele, Gino Barilà, eccetera, eccetera, Cesare Spinoso amava dipingere anche appunto gli omanazzi, così come li chiamava lui, e li ha descritti in una poesia in dialetto che adesso appunto il buon Francesco ci leggerà.
Omanazzi. E buono mi si sape che ante lume paese non tutte furono gente bobberi e cuccagnisi. Ci furono uomini randi, uomini montugati che sono conosciuti per tutte le conciate. Lu primi stomanazzi, nu vero lottaturi, fu Vincenzo Morello, lu nostro senatore. Io fu giornalista, fu re dell'avvocati, che fece sempre scruscio per tutte le rebati. Se scriveva un articolo sopra i suoi giornali, mentiva in faccia e terra tutta la capitale, scombogliava le cruci d'amici e foresteri, faceva per m'abballano pure le ministeri. A buoni conti, a tutti, teneva sotto i tacchi, iddu, lo mazzo nostro, lo nostro Rastignacchi. Natromo celebrato, che più non ha peluparo, fu lo navigatore, Vincenzo Fundacaro, figlio della Calabria, forte come un leoni, marinaro sapenti, chi Dio pogni puntuni. Una varcuzza ai nenti, una vera scorcia ai nuci, semenà un tell'America e senza fare voci. Ma poi l'umare aperto, caino su un giuttio, e le se cose rande nuio le ripetio. Lo terzo paesano, nato lavoratore, fu Vincenzo Florio, lo celebre armaturi. Tan Palermo armao buzzette e bastimenti, nave d'ogni maniera, buone per tutti i venti. Fondava la compagnia che per lo mondo sano portava lo campione d'un genio italiano. A sti parole sole, santo di Afaroto, s'allargano i premuni di ogni bagnaroto. Se voi guardate buono, sti tre nomi di Cenzo hanno un stesso nome, lo nome di Vincenzo. Per chi stai a speranza? Lo dico in confidenza. Ma posso essere quarto, sta tra buona semenza.
Sa come appunto il Carducci, cioè, speriamo di essere, sesto fra cotanto senno, insomma, no? In una delle sue celebre poesie. Mi pare che a questo punto, vero, con questa bella poesiazza, insomma, si può dire poesiazza, insomma, ci sia concesso. Possiamo, credo, chiudere un po' la prima parte della nostra trasmissione. Io posso aggiungere ancora qualche parola? Dicevo al mio regista, oppure... Ecco, me l'ha dettato cuore, è proprio una canzone che sta andando in onda, è mia, vero? Questo lo dico per te, Francesco, me l'ha dettato cuore, è una vecchia canzone mia, che è un po' la sigla qua di Radio Perla, è stata per tanto tempo. Volevo semplicemente dire grazie a te... Spero che riprenderemo fra 5 minuti dopo la pubblicità. E grazie a tutti quelli che lo sento, ci stanno ascoltando, commuovendosi come noi, vero, partecipando a tutta questa questo tuffo proprio nel passato, perché abbiamo fatto un gran tuffo nel passato, abbiamo ricordato le gallerie, abbiamo ricordato gli umanazzi d'allora, abbiamo ricordato gli amici d'allora. Io veramente non so come dire, per me è una festa del cuore ritrovarmi qui accanto a un caro amico d'un fratello, perché Cece Spinoso è stato per me, fu per me un fratello, mi consigliò, direi che mi guidò, anche se poi mi disse tutte quelle cose che mi disse. E poi nella seconda parte vi racconterò un altro episodio che mi lego più ancora strettamente a lui. Intanto vi salutiamo e riprenderemo qui fra qualche minuto. Oh, non ci lasciate? Tanto la spesa la potete fare dopo le 7.
Allegria cae felicità bagnara oh bagnara quanto me si cara e a starte lontano non saccia campo bagnara oh bagnara quanto me si cara e a starte lontano non saccia campo bagnara oh bagnara.
New Market Horas, via Garibaldi 175, Bagnara Calabra. Ora, o mai più.
Vorrei poter trattare al pianoforte la musica sottile senza eco che ti sussurri piano nella notte il palpito segreto del mio cuore, paradiso per due,
la nostra voce
in un mondo che ormai...
Un programma di Radio Perla del Tirreno curato e condotto da Mimmo Surace.
Alno,
seconda parte.
Che vuole amar paradiso per noi, ritrovato così, è un segreto d'amore, dolce mistero, per me per te, con tutta l'anima ti voglio dire che questa musica l'hai scritta tu, paradiso per noi, ritrovato così, è un segreto d'amore, dolce mistero, per me, per te.
Bene, riprendiamo appunto il nostro programma. Siete sintonizzati su Radio Perla del Tirreno e la trasmissione che sta andando in onda, l'ha detto Mimmo Villare, è La Nostra Voce. La Nostra Voce è quella trasmissione che tratta un po' di tutto, la più varia possibile. E stasera è caratterizzata da una nota particolare. Ecco, oggi appunto 28 di dicembre, proprio fra le due feste, è venuto a mancare 28 anni fa. Dico bene?
Sì, sì.
Ecco, il nostro caro, indimenticabile amico Cece Spinoso. E noi siamo qui, io sono qui col fratello Francesco a ricordarlo, a parlare di lui, perché lo conobbe molto da vicino. E ci siamo stati vicini entrambi, siamo stati fraternamente uniti da tante cose. Da un comune denominatore che era la sofferenza, attraverso la quale forse siamo riuscite a fare qualcosa, non so, io da una parte, lui dall'altra. E come giustamente ricordava qui l'amico Francesco, non c'è conquista senza il dolore. E lui è riuscito nella sua brevissima vita, 36 anni appena, a far parlare di sé oggi a 28 anni di distanza,
è come se fosse qui con noi, perché io lo immagino. E poi noi non abbiamo parlato di quel suo sorriso bonario, di quella sua sofferenza però tenuta dentro, mai, questo è un aspetto che io ricordo di lui e dei più commoventi, perché lui accoglieva sempre col sorriso e quando era allo studio spesso si assentava, poi tornava cercando, appunto sforzandosi, ma si sentiva che c'era qualche cosa dentro che non andava, e lui riusciva a sorridere, a essere buono con tutti. E nelle lunghe passeggiate che si facevano o sulla via Marina o appunto Bobezzolo, c'era sempre qualcuno che da lontano appunto lo salutava, i padri dei ragazzi a cui lui dava lezione, eccetera eccetera. Quale ricordo? Ecco, un ricordo particolare vorrei da te, Francesco, stasera, insomma, qualche cosa che ha lasciato una traccia dentro di te della sua vita, no? Della sua vita così, della sua vita spicciola di tutti i giorni.
Ma che ti devo dire? Io sono più confuso che il resto. Che ti devo dire? Il ricordo sempre, cioè, è sempre presente, va bene? Nonostante io ora non viva più a Bagnara, nonostante insomma sia lontano dalla casa che mi ha visto ragazzo, io lo ricordo sempre, appunto nella sua stanza di lavoro, del suo studio, che lui conservava sempre come un sacrario. Era gelosissimo delle sue cose, va bene? Devo dire che era gelosissimo e che conservava tutto. Io dopo qualche anno fa avevo ripreso a riordinare le sue cose, però ti dico che non è una cosa facile riordinarla, perché c'è di tutto, c'è teatro, c'è prosa, c'è il romanzo, ci sono poi mille cose iniziate, la produzione letteraria è raccolta in innumerevoli pensieri, massimi, pensieri, ricordi, sì. Battuti che proprio potrebbero essere uno zibaldone enorme,
esatto,
va bene.
Sì, sì, sì. A proposito di romanzi, tu parli tanto di questo romanzo, no?
Ecco, io questo romanzo vorrei, se è possibile, leggere appena qualche cosa della prefazione.
Sì, perché
la prefazione che poi un po' racchiude tutto il significato del romanzo. Il romanzo si intitola Carmela Zivillica e lui, ricordo che nello scrivere, nel parlare di questo suo personaggio, che ovviamente è inventato, il personaggio è inventato, molta descrizione, c'è descrizione dell'ambiente che lui ha vissuto, ma dicevo che questo romanzo, che questa Carmela Zivillica, insomma, quasi fa gorgogliare, sembra una fontana che scorre, dell'acqua che scorre, che zampilla che scorre. Ecco, nella prefazione lui scrive così: un male indefinibile possiede la mia terra e quindi il mondo e i personaggi di questo racconto, un male che trovi nell'anima, nelle carni delle nostre donne, nei muscoli, nella volontà dei nostri uomini, nel sorriso, nell'innocenza dei piccoli, nelle cose tutte di terra nostra. È il male che ci distingue, che sa di terra pregna d'umori e di marciumi, che sa di zahara e di sangue, un male che portiamo per il mondo come profumo di signora. Per esso, al di là di qualsivoglia sciagura, si cerca terra per scavare le fosse al riposo dei vinti, per scavare le fondamenta al riposo dei vincitori. Per esso l'uomo viola le leggi umane e divine. La femmina vince ogni catena, la madre ogni dolore, l'amore ogni legame, l'odio ogni sentimento. Per esso la terra che trema, frana, si fende e serva, il mare che rode, smangia, inghiotte e servo, la fiumana che corrode, travolge, trascina e serva. È il male di Calabria, la forza rigeneratrice della sua gente. Per esso l'uomo accanto all'ulivo tenace e ognora in piedi ed offre al vento le sue ferite, i suoi dolori, perché rimargini quelle, perché porti lontano, dono a chi non conosce, la necessità del patimento.
Ecco, qui ancora ritorna insomma questo sentimento di patimento, di dolore, di
sì, e l'attaccamento alla, dire, traspare, oltre che questo sentimento del dolore che pervade un po' le liriche, soprattutto quelle della madrelingua, no? Dico, questo attaccamento alla madre terra che traspare un po' in tutte le sue cose. Insomma.
Ecco, vorrei dirti adesso un po' che anche della sua produzione è stata in parte conosciuta e in parte apprezzata, oltre che pubblicata, alcune novelle sono state pubblicate in diversi giornali, c'è stata una sua collaborazione,
con la Fiera Letteraria.
Giornali di Reggio, giornali locali, quindi sì, ancora sì. Che io conservo tutti questi giornali. C'è un primo premio ex aequo che lui ha avuto nel 1945 per una sua novella Santa Nunziata, sì, alla settembrata calabrese di Reggio, sì, e poi il primo premio nel concorso indetto dall'Istituto Calabria nel 1946 per la novella, che è una bellissima novella, Mamme.
Sì.
E poi ha avuto anche un terzo premio in un concorso dialettale, sempre per la settembrata calabrese del 1945, Ucum Parato. E a questo proposito io volevo ricordare, ecco, tu mi incitavi a dire qualche episodio, mi ricordo un particolare, che lui partecipò a questo concorso con due poesie, con Calabria, che io ho letto all'inizio,
che poi alla fine rileggerai perché è troppo bella,
e avanti. Poi con questo Ucum Parato, che era una poesiola che io adesso non ricordo, ma è una poesiola, mi ricordo, di sapore un po' politico, che ricordava adesso non... Beh, comunque, praticamente, mentre gli premiarono Ucum Parato, non gli premiarono la Calabria, e per lui fu un grosso dispiacere, perché mi ricordo che a un certo momento voleva proprio pubblicare le due poesie a fianco, per dire insomma che anche questa giuria che pubblicò una poesia insomma quasi di sapore politico,
trascurando,
ecco, trascurando una poesia che poteva avere un significato.
Ma sappiamo...
ancora ci sono delle menzioni onorevoli che ha avuto con altre due novelle, Zirosa e Cuginazzi, nel concorso sempre indetto dalla settembrata calabrese. Ecco, tutte queste novelle fanno parte di quel gruppo di cui io ti dicevo, Male di Calabria, Mal di Calabria.
È bello.
E poi, infine, volevo ricordare a chi ha partecipato una sua conferenza tenuta alla Unione Culturale Calabrese, di cui molti amici hanno fatto parte, poesie e poeti dialettali calabresi, in cui lui ha ricordato tutti, insomma era uno studio, più che altro era uno studio storico di questi nostri poeti calabresi. Va bene.
E infine, lo conservo.
Ce l'ho questa
conferenza.
Sì, ma io insomma posso dire che, come dicevo, è tutto conservato. E poi c'è l'attività giornalistica, la sua collaborazione ai giornali.
Sì, fra cui Il Tempo, non ricordo.
Sì, Il Tempo, Il Corriere di Calabria, La Voce di Calabria, Piccolissimo, sì, L'Azione Popolare, Il Calabrese di Castrovillari, eccetera, ci sono tanti giornali. E poi soprattutto insomma quella che era stata un suo sogno che si è realizzato solo per tre numeri, cioè quello di poter fare a Bagnara un giornale.
Ho collaborato anch'io,
il famoso Spalassa,
a proposito di cui
sono usciti tre numeri soltanto. Era un giornale scritto in eliografia, sì, va bene, stampato in forma molto artigianale,
sì,
e ricordo l'ultimo numero in cui lui c'era, diciamo, chiamiamolo così, l'articolo di fondo in cui lui diceva, era intitolato Cercasi pazzo, cioè cercava qualcheduno che fosse disposto a... Io, questo da un lato è un discorso che mi dispiace, va bene, e dall'altro mi fa piacere pensare che oggi, mentre allora non si è potuto fare un giornaletto a Bagnara, oggi, grazie a Dio,
ecco,
mi pare che voi possiate beneficiare di tre stazioni, mi pare che sono tre, sì, non lo so se sono due, tre,
saranno tre o quattro, ad ogni modo questo
stazioni,
non conta,
stazioni,
noi badiamo alla
che
nostra.
Potere, che, no, va bene, è importante che ci siano più voci,
sì,
insomma, è un fatto positivo, indubbiamente,
no,
che allora non si è potuto realizzare sintetizzare neanche allora con un pezzetto di carta.
Vabbè, ma sai, i tempi si evolvono, non c'erano i mezzi.
Appunto dico che da un lato mi dispiace questo ricordo e dall'altro ho piacere che, sì, che le cose siano,
sì,
così. Vabbè.
Però io volevo riallacciarmi un pochino al giornale, vero? Lasciando un po' da parte la radio, che sai, le radio nascono e sì, muoiono così come, perché sai, c'è la gente dice adesso si sveglia una mattina, faccia una radio, poi dopo qualche giorno muore. Viva Dio, adesso non è che per fare un apprezzamento, vero, a una radio di cui insomma io sono stato qui dai primi momenti, che c'è presente un po' il direttore, il proprietario eccetera, questa radio è nata così, vero, per la volontà appunto di Mimmo Willer, per la sapienza e l'intelligenza, perché a un certo punto ci vuole anche una certa intelligenza e sapienza nel manovrare tutti quei meccanismi lì, vero, è nata proprio con la volontà di fare una radio. Viva Dio, è riuscita, no? E noi siamo qui grazie a questa radio a parlare proprio di tuo fratello.
Sì, sì, ma io non era questo, questo mi fa molto piacere.
Ecco, insomma, non era di questo.
E io ringrazio.
La guerra delle radio, no. Io mi volevo riferire al giornale. Al giornale oggi si pubblica anche qui, appunto, un giornale detto L'Obiettivo. Io mi ricordo lo Sfalassà, perché io ero lì con tuo fratello,
sì,
in quello stanzino sopra.
Sopra, sì,
cioè,
sì.
Collaboravo anch'io, e in quello stanzino che lui, quando usciva il sole, apriva subito il balcone e si metteva lì con una tavoletta, non so che cosa, armeggiate.
Era
con...
una cosa proprio più che artigianale, sì, era antidiluviana.
E noi appunto pregavamo lì, appunto, speriamo che nessuno sulle, speriamo che nessuno sulle, se no domani il giornale non esce, capito? Insomma, l'uscita del giornale era condizionata all'uscita del sole.
Insomma, si tornava un po' all'energia solare.
Esatto. Ora qualcuno, ecco, qualcuno l'altra sera, posso fare anche i nomi perché qui siamo in regime di libertà, perché no, qualcuno dei responsabili appunto dell'Obiettivo, un giornale che qui credo che ci sia l'Azione Cattolica di mezzo, un gruppo, vero, che pubblica questo giornale, mi chiedeva proprio notizie di questo giornale di Sfalassà di cui si è sentito parlare, e proprio adesso ne riparleremo. Tu queste copie ce l'hai, ne hai portato qualcuna?
No, perché non ne ho portato nessuna, non, ma qualche cosa c'è, ecco, indubbiamente c'è qualche copia, c'è, va
ecco,
bene.
Ma se noi volessimo vederlo così per una documentazione,
sì,
farne
sì,
una fotocopia,
potremmo vedere.
Certo, ecco, perché questo era interessante, perché ci sono questi amici, vero, fra cui il giudice Marcello Scordo, il giudice Gambadoro, Lillo Lopresti eccetera, che sono interessati a questo discorso perché vogliono fare una specie di documentazione, insomma.
Indubbiamente dal punto di vista, diciamo, anche storico. Poi si era attrezzato negli ultimi tempi, lo faceva anche con la lampada, con una lampada, perché tra l'altro aveva, fra le altre passioni, aveva anche quella della fotografia, ovviamente.
Sì.
Va bene, quindi ecco, io l'altra volta, riguardando fra le cose, ho trovato una fotografia vivissima, una fotografia che... mi dispiace che siamo alla radio e non alla televisione, perché bisognerebbe vederla. Una fotografia che lui fece a un nostro poveretto, a un nostro povero concittadino, a Ciccolano. Ma è di una
che ancora gira, sì, per le strade di Reggio.
Sì, ma è una fotografia che parla, una fotografia così vivente, così sì, chiara, così fatta bene, proprio, oddio, sempre in forma dilettantistica, va bene, era una bella. E a proposito diciamo, sì, di poveretti,
ecco, appunto, lui permette la parete, lui amava i poveri.
Eh sì, a proposito, io ho qui un suo lavoro appena iniziato, sempre in poesie, in dialetto, sempre in poesia dialettale, dove lui ricordava questi poveri
dell'epoca.
Dice, sì, dell'epoca. Dice: non sempre le ricchezze su grande ritrovati fanno, ma diventano l'omini celebrati. Pure le babbasuni che non sanno di niente si possono ricordare solo perché pezzenti. E poi continua, e qui ne ricorda mi pare 4 o 5, che io voglio soltanto nominare, anche perché è una cosa che ho trovato, quindi non l'ho riletta, non vorrei insomma sbagliare nel leggerla il dialetto, ma ricorda poveretti del nostro paese, che certamente le persone della mia età almeno ricorderanno. Rosa Amandalara, per esempio.
Io, guarda, Amandalara ho sempre pensato che fosse la mamma di Ciccolano,
no.
Ma come si chiamava sta mamma di Ciccolano, sì, che anche lei era un po' una così, che andava in giro, c'aveva
questa
un altro
era, questa Rosa Amandalara era una figura, sì, insomma, molto molto
Amasina,
molto,
bravo, sì,
molto molto
umana, va bene?
Sì.
E a un certo punto dice: Ia sape mi legge, mi scrive, mi ragiona, e quando non l'anquetano pare una signoruna. Pensando a ste pezzenti, figlia di nudotturi, savissero ambasciare l'aria di certi ignori. E poi ricorda Peppareio. Un altro, Pecchisto, dice: Pecchisto era a buon tempo, puro se troniava, puro suo padre eterno le case si calava. Bastava per menesci, mi gira per le sati, per io era a buon tempo, puro chi ne varrati. E poi parla ancora di Patro a Ciccio,
sì.
Con un marrugge ai mani che gli va iastemando, raggiando come un cane. E poi ancora di Bonsonno, e infine di Micuvolo,
sì.
Di Micuvolo. Ecco, sono squarci umani, proprio umanissimi, di povera gente che lui, insomma, seguiva.
Incontrava tutti i giorni. Ci conversava, ci parlava, e me ne ricordo, perché spesso insieme, incontrandoli o sul corso, sulla via Marina, o per la stazione, andando a Pizzolo, si fermavano e parlava, e li studiava, e poi, eccole lì, li dipingeva, così come l'ha fatto, insomma. Senti, Francesco, noi abbiamo ancora tanto di quel materiale qui che non so proprio come smaltirlo. Ad ogni modo, adesso sono io. Ascoltiamo un po' di musica. Che possiamo? Facciamo un po' di musica, regista?
Va bene.
Oppure?
Va bene.
Così ci concentriamo.
Di vitti all'acqua chi lavavi e lume cori si imbriacau d'amuri mentre li panni alla si palampravi e o d'arrobbare il vecchio mucatù.
La cara frisella.
La calabresella è volata via così improvvisamente, però così... sto sorridendo, sapete perché? Beh, ve la voglio raccontare. Io telefono squilla, alzo il microtelefono e una gentile voce femminile, come se qui stessimo facendo un quiz, a mamma Giculano si chiama Masina, e mi buttò il telefono così come se avesse paura di prendere la peste. Dico, ma mica si fa così? Sì, d'accordo, a parte il fatto che in un momento un lampo di genio di Mimmo Villa me l'ha sussurrato, Masina, e io dico sì, ecco, ricordavo. Però ringrazio anche la gentile ascoltatrice che ci ascolta e questo ci fa piacere, ma telefonarci per dirci solo a mamma Giculano si chiama Masina mi sembra un po' pochina, insomma, la cosa. Allora, andiamo avanti con il nostro programma. Credo che tutto funzioni, tutto regista, tutto va bene, sì? O dobbiamo intervallare? Noi abbiamo parlato di poveracci, di poverelli, di poverei, insomma, no? Ma io mi auguro che ci sia anche qualche potente in ascolto, per esempio, no? Che sono disposto, per esempio, a darci una mano per quell'opera che intendiamo fare, tutto questo materiale, dice Cesc Spinoso, che è, sì, è bello, ce l'abbiamo dentro tutti, nell'anima di calabresi, lo sentiamo, ma quanto sarebbe bello farlo conoscere agli altri, no? A chi non conosce, appunto, questo poeta e scrittore. È un discorso che noi porteremo avanti, voi attraverso la radio, voi attraverso i giornali che escono qui un po' nei dintorni, attraverso i contatti con qualche editore, con qualche prologo, con qualche... non lo so io da dove bisogna cominciare. È stato qui, questo titolo informativo volevo dirti, qualche giorno fa il generale era qua e si è convenuto di fare una specie di comitato per celebrare, non so, delle feste, delle cose. Ora io, siccome farò parte di questo comitato, insisterò, ovvero mi farò portavoce perché, appunto, per la valorizzazione, vero, dell'opera appunto di Cecè. Questa è una cosa che mi è sempre rimasta qui e chissà, io non posso dire si farà o non si fa, però il mio impegno c'è. Dunque,
dunque scusa che ti interrompo, no, volevo dirti una cosa, che a proposito di feste, di manifestazioni, mio fratello aveva delle idee tutte particolari, insomma, che un po' sono anche le mie, e qui fra le sue carte trovo un suo scritto, proprio è autografo, che mi viene sotto mano adesso, ed è Umilafoco. Se permetti lo leggo, sì, perché sì, ha importanza. Nell'estremo sud d'Italia vige un'unità di misura, il Milafoco, che serve a classificare le cosiddette feste di popolo, tra paesi, tra contrade, tra arciconfraternite, tra parrocchie, tra santi, le vittorie e le sconfitte si misurano in Milafochi, e vince chi ha più mortaretti, più girandole da accendere. Oggi come oggi, mi riferisco a 30 anni fa, con 60.000 lire di fuochi d'artificio si può fare una festicciola alla buona. Per una festa degna di tale nome si deve partire da un minimo di 300.000 lire di mila fuochi. Allora si può dire agli antagonisti, vi abbiamo bruciato. E questa dura dal tempo in cui i Borboni presero a governare con le tre F, dal tempo in cui il Regno d'Italia si fece nel segno delle tre B. Gli ospedali, le strade, gli alberghi che non ho mai avuto, la nostra gente se li gode ingirandole. Ed è felice perché l'importanza non è tanto nel morire in tuguri, nella paglia pidocchiosa, quanto nel sapere che San Rocco ha bruciato Sant'Ofemia. E non deve fare meraviglia se un assessore prende la parola per chiedere, con la più grande serietà di questo mondo, che siano stanziati i fondi dell'ERP, di felice memoria, o di infausta memoria, per la festa di San Pantaleone protettore. Ecco, questa era una cosa scritta, sì, credo, più di 30 anni fa, sì, ma credo che, insomma, che tu hai parlato di feste.
È cascata.
Io non vorrei che le feste, insomma, che questa festa di cui parlavi tu...
No, io forse sono stato frainteso. Dunque a Bagnara dico si fa la cosiddetta sagra del pesce spada, ecco, eccetera, eccetera, che non ha niente a che vedere con le feste di chiesa, sì, di arciconfraternite, eccetera, dove gareggia il fuoco. Ancora, purtroppo, sono passate 30 anni da quando Cecè scrisse quella e ancora c'è questo andazzo, purtroppo, ma non mi intendevo, dico sì, faremo un comitato, ma a un certo punto un comitato che si rispetti si può impegnare presso gli organi competenti per valorizzare un suo figlio degno di questo nome.
Io l'ho letta perché sì, se ne è presentata, ecco, l'ho trovata.
Sì, ad hoc, no, hai fatto bene, perché purtroppo ancora oggi, dopo 30 anni che è stata scritta, c'è ancora questa abitudine, è vero che si misura in a mille fuochi. Vabbè, chiusa parentesi, ritorniamo a Cece lirico, a Cece principe della lirica, vero, di quella poesia così malinconica, sentimentale, a volte triste, eccetera, che io ho scelto altre tre lirichette e pregherei appunto il Mimmo Villari di mandarmi quella musichetta che lui sa, non campagnola, ma soprattutto che mi aiuti a ritrovare un Cece, è vero, sentimentale, è vero. Ecco, quella è la musica che mi ci vuole. E tu prima mi hai parlato di una poesia, una lirichetta intitolata Il mio pane, no? Quanta amarezza c'è in questa poesia. Oltre a quella, poi te ne darò altre due. Allora, Il mio pane. Lo spezzerò con ambo le mie mani, il duro pane della mia fatica. Lo offrirò ai figli, ai vecchi, alla compagna. E il tozzo che rimane lo mangerò a piccoli bocconi, lentamente, per burlare la fame. Il mio cammino. Accesi un fuscelletto resinoso alla lucerna ardente in sulla trave e a sera solitario mi avviai. Per guida ebbi il silenzio che ritempra, per meta l'umiltà della collina, per fede la semente sempiterna, per nutrimento un pane ed il dolore, e l'acqua pure fresca disorgiva. E concluderei questo trittico, diciamo, poetico con Cantica. Per voi, creature nate senza vita, vorrei strappare al cembalo silente, allo strumento arcano ed armonioso che racchiuso nel mezzo del mio petto, la musica sottile senza eco, che, al rosseggiar della novella sera, i rondinotti in cerca di riposo, compongono sui fili misteriosi dei pentagrammi aperti all'infinito.
Ecco, se permetti vorrei aggiungerne una io, una che ricorda la mia mamma.
Certamente.
E se permetti, non so se riuscirò a dare lo stesso tono che dai tu.
È comunque quella che inizia, scende la
sì,
sera?
Sì, sì.
Ecco, allora preferisco ascoltarla da te.
Stanchezza, scende la sera sul tuo capo, mamma. Sotto l'umile raggio della luna si sono inargentati i tuoi capelli. D'ombra si son velati gli occhi dolci che san di veglia, che di pianto sanno. D'ombra si son ragnati i labbri secchi, serrati nell'attesa d'un ritorno, e tra due rughe che san d'abbandono nascondono lo strazio di quei denti che donarono luce al tuo sorriso, che tritarono il pane e le amarezze, che caddero assieme alle speranze.
Sorriso, il cuore sfida, è più vicina, il tuo profumo, fingi di far, e a me non chiederti perché.
Bene, noi siamo ancora qui, appunto, Mimmo Surace e Francesco Spinoso a parlare di Cecè Spinoso. Ma non siamo noi a parlare, mi sto accorgendo, ma è lui che parla. Lui che a distanza di 28 anni ci parla ancora attraverso la sua poesia, la sua prosa. Tutto quello che ci ha lasciato di bello scritto, no? E noi lo riviviamo attraverso i suoi pensieri. Noi, è lui che parla, noi gli stiamo prestando la voce, no? Che lui non ha più, noi siamo rimasti ancora a galla, ma gira e volta. Adesso io cedo il microfono ancora una volta a Francesco perché ci dica qualche altra delle poesie ispirate proprio a questo sentimento, diciamo, dell'infinito, della croce, della morte.
Ecco sì, e questa è una poesia che lui scrisse dopo la morte di mio padre, intitolata Una croce. Eccomi, io sono venuto ora che attorno tutto è silenzio e solitudine. Sono in piedi, apro le braccia, e questa la tua croce, e l'hai portata fin quassù, ora per ora. La tua croce, babbo, che segna d'ombra ancora il tuo riposo.
Così caro come lui, sogno ancora ad occhi aperti, e non ama la tristezza. Noi ci somigliamo tanto, ma io non sogno ad occhi aperti. Io appartengo a un altro mondo, dove lui vivrebbe male. Caro vecchio mio, ora corri insieme al tempo e non corri più nel vento. Ho il tuo sangue nelle vene e ti porto nel mio cuore. Gli occhi sono buoni, i capelli tutti bianchi, sulle spalle porta il peso di una vita senza gioie. Gira il tempo la sua ruota. C'è chi nasce, c'è chi muore.
Bene, noi sappiamo, carissimo Francesco, che Cecè sì, ha parlato di dolore, ha parlato di morte, ha parlato di croce, ma è riuscito anche un po' a prenderla in giro, a sfotterla la morte, no? Con una direi bellissima poesia in dialetto, no? Che penso avrai lì tu, e ce la leggerai.
Già sulla morte lui aveva parlato a proposito di Du Mutelato, quella sì, lirica che ho letto
sì,
prima,
sì.
Dunque rerimo ma gulachina, rerimo che se passa e cae in desente, cioè la morte va a cestietta a mare e assestina. No, questa è una poesia che lui scrisse in chiusura di Mozzoni, cioè un libretto di poesia sì, dialettale che lui pubblicò nel per i tipi della tipografia Zappone di Palmi, pubblicò nel 1944.
Lasciami sottolineare il titolo che insomma è, come dire, così niente, insomma,
Mozzoni, e che niente. Poi fra l'altro insomma doveva venderlo, ma comunque non ha venduto perché insomma allora costava lire 10, no, lire 10. E ora da questo volumetto io vorrei leggere due cose,
sì,
se permetti.
Sì.
Ecco, la morte la farei per a morte, perché poi non è la morte, è a morte.
Ah, beh,
alla morte, no, non
a morte, alla morte.
Morte.
Sì, sì, sì.
No, vorrei leggere prima una poesia che ci riporta al primo bombardamento su Bagnara.
Benissimo.
Il primo bombardamento su Bagnara che è venuto il 21 giugno e lui racconta la descrizione del bombardamento, ricorda i morti di allora, ricorda quello che avvenne dopo e conclude anche qui con una quartina molto simpatica,
satirica,
anche di carattere, non satirica, di un ricordo familiare, di una questione familiare. Comunque io
benissimo,
la leggo. 21 giugno. Io ricordo, ma ricordo, mangiava fasolea che aveva certe spilazze dure come marreia. E mentre ma spelava con la santa pacienza, de corpo con le bombe fici la conoscenza. Amici, ve confesso, parlando con crianza, ca fasola io giorno m'ha restato un talapanza. O potenza dell'uomo, tu appatti la divina, t'hanno menuto solo, che scene, che rovina, se sciasciaro le porte, se scorcioliare i mura, tremavo tutta la casa fino alla copertura. Di botta mi trovai, intrano purverazzo, non potia respirare, sputava cacinazzo. Fora chioviva vici, tavole e mezze cane, l'ucello avia scuroto, e subito manchi i cani. Dopo mezz'ora buona di vero parapiglia, si carmaro li gridi, si indagalau la niglia, e indivittimo gialle, lord, infloniati, pure le cannarozza avviamo impurverati. Appena che ne scia, guardai in la veneia, onde delle spolete vitte la villicea, vitte sulu maceri, tavole pezziate, mosseiuzza di vitri, mobili spondurati. Mentre m'avvicinava di sotto alle rotture, cacciavano feruto lo povero dottore. Aveva la testa rotta, la faccia insanguinata, la barba, li capigli, chini di purverata. Ne scia della veneia, arrivai in tali frosina, vitte la casa in terra, che stragi, che rovina. In giro vidivi solo chiusure spondurate, finestre senza vitri, coperture sciasciate. Passate due paesi in c'erano li fuiuni, cu carriava casci, cu travi, tavoluni, cu fuiva in campagna, cu iva lu cusciuto, cu arrivava per gusto spagnato, un sale nuto. Se si sentiva in corpo una campana a martoro, c'era lu fui pavando ruta foro. Ma chisto fu principi sta berbanteria, che poi ci fu lo resto, ci fu la galleria. E ch'io che passampo da sto un buco zevato, lo sape Cristo solo, e lume corpo imbuiato. Da chi la notte stessa, dopo il gran rebeio, ebbe nato un regalo, me ne scì un nepoteio, e fu per conchiudire che a fine ai matinati ci fu un altro festino che detenne svegliati.
Sì, e in mezzo appunto a tutta questa strage trova sempre appunto la quartina finale per far sorridere, insomma, no? E dal momento che ci siamo, Francesco, io ti prego di leggere A morte.
Ecco, è l'ultima poesia di Muzzone. A morte. Ora tu puoi venire, di tia più non mi spagno, pigliti 20 anni, ti giuro, non me lagno. Chi sta carne impurruta, se vuoi te la può zucare, se vuoi ste quattr'ossa te le può rosicare, se vuoi può dare i vermi sto corpo sconchiuduto, puoi iettare le carni sto me corpo maluto. Ma soli queste cose, morte, t'accontentare, sperde tu dume nomo, non lo puoi sotterrare. Per chi sto libriceo vide, lo sanno tanti, ed è questo libretto che ti vincia, berbanti.
Bene, io appunto senza chiudere musicalmente vorrei soffermarmi un attimo su questo pensiero, perché noi siamo qui in finale di trasmissione, no? E vogliamo, facendo rivivere appunto il nostro indimenticabile amico, lanciare questo appello proprio da questo microfono. Noi vogliamo fare qualcosa per farlo rivivere, perché il suo nome non venga buttato via come appunto la morte fa del corpo, che il suo nome, che stasera è rivissuto qui in mezzo a noi, possa veramente rivivere attraverso le sue poesie, attraverso la sua opera, i suoi romanzi, cioè una raccolta di tutte queste cose, eh? Questo sarebbe l'augurio più bello, vero, che possiamo fare da questa radio. Chissà, qualche amico, qualche potente, noi stessi insieme, non lo so, la speranza dice che è l'ultimo a morire, insomma, noi la coltiviamo. Dunque, che ti volevo dire, come ora che siamo, quanti minuti mancano, caro il mio regista?
8 minuti,
ancora possiamo dire, perché vogliamo concludere questa sera, carissimo Francesco, con quella poesia con cui hai iniziato, con la Calabria, perché è quella la cosa,
sì,
più forte, la cosa più selvaggia.
Se permetti, io vorrei ancora leggere una cosa che credo sia una delle ultime poesie che lui ha scritto.
Benissimo.
È datata 31 marzo 51, proprio una delle ultime cose, poi 8 mesi, 10 mesi dopo lui moriva, dopo un periodo, eccetera, di sofferenza, un periodo. Sì. E tratta, e credo che sia proprio l'ultima poesia che lui scrisse a questo gruppo di poesie che cui lavorava, e si intitolava Il dolore si sciupa. Ecco, ancora ritorna questo sentimento del dolore. Il dolore si sciupa, va bene. E questa poesia tratta di libertà, tratta, e dice così. Non ha titolo, io non l'ho trovato il titolo, forse lo dovevo ancora dare. Insomma, è una serie di poesie. Questa ultima dice così. Ogni spino di reticolato seppe del martirio dei prigionieri. E fu bramoso di mettere radici e andare a fiorire per il mondo. Ma nella libertà dell'oggi gemma grumi di ruggine.
Ecco, bella, bellissima, veramente. Stavo appunto assaporandola, perché certe cose vanno ascoltate e riascoltate. Questa è
questa libertà che ancora che oggi insomma è arrugginita purtroppo, sì, nonostante sì. E questa è scritta 28 anni fa.
Questo è l'ultimo anello,
diciamo. Forse è una delle certamente una delle ultime cose che lui ha scritto.
Sì, signore. Guarda, io che ti devo dire, noi ritorniamo ancora sul tema Calabria, perché qui Cecè nacque, qui visse i suoi appunto 36 anni, qui appunto fu conosciuto e amato, e qui ci si augura che si possa fare qualcosa, è in Calabria, soprattutto perché molte delle sue cose sono ispirate alla nostra terra, a parte vero, diciamo, la poesia, che è sempre universale, ha un linguaggio universale.
Io, a proposito di terra, ecco, prima di rileggere Calabria vorrei, sì, se c'è il tempo, dire, sì, due cose, sì, dire queste altre, le ultime due cose, insomma sono due poesie, sì, un po' satiriche,
sì,
e tu ci fai un regalo, di natura, cioè, anche insomma, che ricordano sempre i mali della nostra terra.
Benissimo.
Una è intitolata Popolo.
Sì.
Per il popolo, fratelli, noi lottiamo, per esso, sì, per esso il nostro sangue, i nostri beni, la vita, ecco, doniamo, per questo santo popolo che langue, così, sempre così, popolo amaro. Qua ve bisogni tia te coce arrusto, te porta avanti sempre a sorreparo, e a nome toi tutto passa per giusto. A nome toi lo Cristo fu inchiovato, a nome toi le mamme s'allottaro, e tornau ciunque orbulo sordato. Popolo fuste sempre a mascherata delle profeti fazi che parraro, e a fine ti iattaro a menza asciata.
Bellissima anche questa.
Sono cose, sì, sì, sempre purtroppo di attualità.
Ancora
e
l'altra.
Quest'altra, che è del 45, porta la data 16 novembre 45, è intitolata Martoro. Passano giorna, misi, passano anni, li condannate scuttano i condanni, ma sempre lo stesso fuso nu filamo, sempre lo stesso carro nu teramo. Cangiano le bandere e le bandisti, cangiano i campanari e gli organisti, ma nta stuparmi terra italiana, che sempre dezza apei e dezza alana, a ognuna a stessa musica si sente, musica d'abbandono, morti e stenti.
Bellissima anche questa. Ora, prima che tu concluda, ecco, con la poesia Calabria, che richiama, vero, c'è la nostra gente, vero, e il nostro impegno, io non ho finito di raccontarti l'episodio quando, così, ispirato un po' da lui, da questi sentimenti, dall'insegnamento della poesia, io scrissi uno dei miei primi sonetti, e lo scrissi a Bologna, vero, lo dedicai ad una bambina e lo mandai a lui in visione. Da Bologna, lo scrisse, ricordo, in braille, e lui mi rispose appunto in braille, facendomi una sola osservazione: c'era un verso che secondo lui zoppicava, e me lo mise in piede, no? E io voglio dedicare questo mio sonetto proprio all'anima grande del mio fratello, d'anima, tuo di sangue o più che d'anima. E questo sonetto lo voglio dedicare, non so se tu hai mai avuto occasione di ascoltarlo, gli amici di Radio Perla lo conoscono, ma questa è una serata tutta nostra e non posso non, con questo ricordo, ricordare anche appunto l'amico. Quando era il 49, credo, quando appunto scrisse questo sonetto, e raccontandogli l'episodio, sai che mi succede?
dico, attraversando una certa via, Bologna, mi è venuto incontro una bambina. Una bambina, dico, o un angelo, non lo so. Perché mi fece attraversare una strada, mi ricordo che andavo appunto al conservatorio, poi scomparve. Cioè, io non ho avuto il tempo né di dire grazie, né, come così, una specie di visione per gli occhi e una specie di magico tocco. Ed io, ritornato a casa, scrissi un sonetto dedicato a questa bambina, che poi è stato letto in tutte le scuole di Bologna, perché pensavo fosse una bambina, non so, frequentasse le scuole. Dico, se le maestre vogliono interpellare una bambina che a talora in via Farini appunto ha compiuto questo gesto, eccetera eccetera, vorrei conoscerla più da vicino, vorrei fare qualche cosa per lei. Non mi fu possibile, non è stato più possibile rintracciare questa bambina. È rimasto il sonetto, apprezzato da Cecè, con una piccolissima correzione. Invece di in me, mi ha suggerito un su me. Il sonetto è questo. Io lo dedico a Cecè, che non c'è, ma che è presente qui, e a tutti gli amici in ascolto, principalmente a te. Ad una bambina. Negli occhi non ti vidi, e nell'accento io non ti colsi l'animo esitante, ma lieve il passo intese e il guardo intento, e la timida mano su me vegliante. Ti indovinai dal cuore il portamento, negli occhi i capelli, e nel sembiante dolce di bimba effuso uno sgomento, già madre nei fratelli, trepidanze. Oh, ti sia il ciel benigno d'avvenire, angel presente a chi per via vacilla, dei gaudi luminosi ogni or fruire possa, negate a me la tua pupilla, a me, cui or dell'anno in sul morire, unica stella, il tuo ricordo brilla.
Bellissimo, bello, molto bello.
È stato uno dei primi lettori, è stato lui. Bene, dopo questa parentesi personale, noi vogliamo concludere con la bella, la magnifica poesia calabrese, appunto, di Cecè Spinoso, che adesso il fratello leggerà ancora una volta per la delizia di noi che ascoltiamo.
Calabria. Calabria terra nostra, terra d'ogni caddizza, scaglia puntusa e dura, pecia senza ricchizza. Sempre tu fusti l'ultima, la meno calculata, pettana di breganti fusti e simmontugata. E cutava canusci, ricuto pote prezzari, tu si superviusa, non sai limosinari. L'omeni che nesciro della tobace sana furo trovagliaturi, gente di buona gana, che pen pezzo di pane lo mondo umbrilloccaru, e cusso duro e sangue la terra annaffiaru. E solo per l'ambiria che rusica lu cori, ti dinno che se mamma d'impami e tagliacori. Ma fusti e si regina, che dezzi e sempre d'una, e di lacrime fatto e fatta a to coruna. Fuoco, colera, laga, guerra e briganteria, e terremoto e fami. Mai si sperdiri tia, e sempre risorgisti, sempre gli sasta a testa, sempre dopo un martoro campaniasta a festa. E ora megli sempre, irgite mamma nostra, e maraviglio o mondo ancora cato forza. Scava tra le maceri, lito morte su terra, e per le vivitoi zappa e richianta a terra.
È nato nel mio cuore questa sera un canto dedicato solo a te. Dolce terra di Calabria, sei come un fiore.
A questo punto, che dobbiamo dire? Dobbiamo semplicemente ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito. Lo so, molti che non hanno osato telefonarci, però noi siamo stati felici di essere così, di ricordare questo grande paesano, grande fratello, perché era un fratello per tutti, Cecè Spinoso. Io ringrazio te, Francesco, che sei venuto da Reggio espressamente, appunto, così da me pregato per questo ricordo, che non poteva non mancare in un giorno come questo, no? Io non sapevo di queste coincidenze strane. Tante volte le vie del destino, ho detto all'inizio, sono tante. tu uscivi dalla previdenza sociale, io entravo, ci siamo incontrati per caso, abbiamo ricordato tuo fratello, ti ho dato l'idea, andiamo alla radio, facciamolo insieme per gli amici di Bagnara. La ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, non so fino a che punto, ma mi auguro di non aver annoiato nessuno. A te il microfono.
No, io ti ringrazio e ringrazio Radio Perla di questa occasione che mi ha fornito. Mi auguro che tutto quello che hai detto possa in parte realizzarsi. Indubbiamente per me sarebbe un grande sogno poter riunire e raccogliere questi lavori del mio proprio fratello, bene, e poterle dare alla stampa e farli conoscere a tutti. Grazie e buonasera.
E con questo augurio, Mimmo Surace e Francesco Spinoso vi augurano una buonasera.
Buonasera.
In diretta dallo studio 1 di Radio Perla del Tirreno abbiamo trasmesso
Il mio canto.
La nostra voce.
Per trattare al pianoforte.
Programma ideato e condotto da Mimmo Surace.
Mille senza eco.
Regia di Mimmo Villari.
I sussurri piano nella notte.
Il palpito segreto del mio cuore. Paradiso per due.
Per me, per te.
In un mondo che ormai.
Per me, per te.
Sembra dire di no al nostro cuore che vuole amar. Paradiso per noi,
per me, per te.
Ritrovato così,
per me, per te.
È un segreto d'amore, dolce mistero, per me, per te. Con tutta l'anima ti voglio dire che questa musica l'hai scritta tu. Paradiso per noi, ritrovato così.